Buongiorno e benvenuti a tutti anche da parte mia. E vi inviterei ad aprire la scrittura in Atti, solo due versi, Atti capitolo 2, versetto 41 e 42. Atti capitolo 2, versetto 41 e 42. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Oggi continuiamo la nostra serie che abbiamo intitolato Strumenti di grazia e segni di discepolato. Ed è una serie dai risvolti piuttosto applicativi, indirizzata ad un pubblico prevalentemente di chiesa, cioè a membri di chiesa, per un po' regolare, disciplinare la vita della chiesa. Abbiamo già guardato due di questi segni di grazia o strumenti di discepolato che il Signore ha dato alla Chiesa. E abbiamo guardato alla parola e poi, nell'ultima predicazione su questa serie, abbiamo parlato della preghiera, nella potenza e il potere della preghiera come strumento per modellarci all'immagine di Cristo. E oggi veniamo ad un altro tema che è il tema delle ordinanze. Il sermone di oggi, e me ne scuso, perché non sempre è così, ha un taglio prettamente teologico, quindi vi chiedo uno sforzo, soprattutto per chi è in mezzo di noi per la prima volta, a seguire. Certamente non è un taglio tipicamente evangelistico, non è una predicazione evangelistica quella che faremo oggi, però ne coglieremo l'essenza. Nella nostra confessione di fede, che è la confessione di fede battista del 1689, all'articolo 28 recita: il battesimo e la cena del Signore sono ordinanze istituite in maniera ben precisa e con autorità sovrana dal Signore Gesù, l'unico legislatore, e devono essere osservate nella sua Chiesa fino alla fine del mondo. Queste ordinanze, il battesimo e la Santa Cena, e ringraziamo Dio che domenica scorsa abbiamo avuto da celebrare entrambe, due dei nostri fratelli si sono scesi nelle acque battesimali qui e hanno dato testimonianza pubblica della loro fede, poi abbiamo avuto anche la Santa Cena. Queste due ordinanze sono una manifestazione visibile e tangibile del Vangelo. E sebbene non siano, lo diciamo subito, uno strumento di grazia, cioè non è che si viene salvati attraverso il battesimo o la Santa Cena, se praticati, se vissuti con fede autentica, sono un elemento forte che può potenziare, nutrire e far crescere la fede del credente e la fede della comunità, della Chiesa che amministra questi sacramenti, queste ordinanze. Gesù chiaramente ha lasciato molte indicazioni, ha lasciato molti comandi e tutti noi reputiamo ugualmente degni di attenzione, degni di essere seguiti tutte queste prescrizioni che il Signore ci ha dato, ma due in particolare emergono rispetto a tutte le altre. Due sono degli strumenti che devono avere una rilevanza molto forte, una rilevanza pubblica all'interno della Chiesa. Nel grande mandato, in Matteo 28:19, il Signore dice: fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allo stesso modo, nel momento in cui è con i discepoli per istituire la Santa Cena, chi chiama anche l'Eucaristia o il pasto, diciamo, comunitario, dice: fate questo in memoria di me, un comando che dovremo ripetere finché lui ritorna. E come anticipavo, questi due sacramenti o ordinanze sono un'espressione visibile e tangibile del Vangelo, sono quelle che Agostino chiamava parole visibili. Cioè esse, queste ordinanze, ci parlano in modo meraviglioso della verità della morte sacrificale di Cristo, della nostra unione con Lui e della vita di resurrezione che ci attende al suo glorioso ritorno. Eppure queste ordinanze non sono semplicemente visibili, ma sono anche tangibili. In che senso sono tangibili? Noi mangiamo e beviamo effettivamente qualcosa, cioè mettiamo nel nostro corpo, nel nostro intestino qualcosa del vino e del pane e siamo letteralmente lavati nell'acqua, quindi non sono solo visibili, ma sono anche tangibili espressione della nostra corporalità. Questi strumenti sono dati da Dio e rispondono a quelli che rispondono personalmente al Vangelo che questi segni rappresentano in modo chiaro. Neghiamo tuttavia, che queste ordinanze possono essere degli strumenti di salvezza, cioè degli strumenti che, praticati questi, siamo con la coscienza a posto e possiamo ritenerci giusti davanti a Dio. L'atto del battesimo o la partecipazione alla Santa Cena non conferiscono salvezza, non c'è nessuna ritualità magica in questi in questo che facciamo. Al contrario, crediamo che la salvezza sia solo per grazia. La salvezza è sempre esclusivamente un dono di Dio, attraverso la fede in Gesù Cristo e quello che Lui ha fatto. Il battesimo conferma al neocredente l'atto inaugurale nella fede, mentre la cena del Signore rafforza, edifica e arricchisce la salute spirituale del credente nel corso della propria vita insieme a Cristo. Entrambe queste due ordinanze sono, come dire, un modo per separare la nostra distinzione, la distinzione di chi ha messo la fede in Cristo dal mondo, cioè da chi non conosce il Signore. Sono atti attraverso i quali pubblicamente noi dichiariamo la nostra appartenenza a Cristo. E queste ordinanze hanno lo scopo di unirci a Lui, di unirci a Cristo, piuttosto che separarci. Lo vediamo chiaramente in Efesini 4, dove l'Apostolo Paolo ci sprona a che cosa? A conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Perché? Perché c'è un solo battesimo. Perché siamo battezzati tutti uno in Cristo. E lo vediamo ancora di più nelle parole di ammonimento dell'Apostolo Paolo quando parla della Santa Cena in 1 Corinzi 11, dove rimprovera i Corinzi per il loro modo sconsiderato di celebrare la cena del Signore, che stava creando delle divisioni nel corpo, nella Chiesa, cioè. Ora, sebbene queste siano delle ordinanze che sono state date per nutrire e arricchire la vita del credente e della Chiesa, spesso diventano elemento di divisione, perché ci sono delle domande che pongono queste ordinanze, alle quali tenteremo adesso di rispondere, che non sempre hanno delle risposte univoche, non sempre hanno una sola risposta. Cosa vogliono dire queste ordinanze? Quanto sono importanti nella vita della persona e nella vita della Chiesa? Chi dovrebbe partecipare a queste ordinanze? E come dovremmo partecipare a queste ordinanze? Cioè ci sono delle modalità che vengono previste nella Scrittura. Ora, non ci sono risposte univoche, anche nel mondo evangelico, anche nel mondo evangelico riformato. A mio avviso, quello che vorrei fare oggi è chiarire un po' questi argomenti, tendere un approccio il più possibile biblico, però vorrei dire che secondo me, quando si parla di questi argomenti, c'è lo spazio per la diversità di vedute. Cioè c'è uno spazio per avere una visione leggermente diversa. Siamo nell'ambito, come dire, delle preferenze. Ora, e ci muoviamo all'interno di quello che, a mio avviso, Paolo definisce il consentire a ciascuno di essere propriamente convinto nella propria mente, senza giudicarci gli uni gli altri. Cioè, ci sono sicuramente degli elementi centrali sui quali dobbiamo rimanere fermi, ma elementi che chiamerei appunto preferenze, per i quali noi possiamo avere una preferenza, ma quando si parla di preferenze noi non possiamo imporre la nostra visione a chi la pensa diversamente da noi. Dobbiamo essere disposti ad accogliere chi ha anche un'idea leggermente diversa. Nella nostra Chiesa le pratiche fondamentali sono determinate dagli anziani, cioè dal nucleo degli anziani, all'interno di una cornice che è quella che definisce la nostra confessione di fede. Cioè gli anziani non sono dei despoti che possono fare tutto quello che vogliono, ma possono farlo all'interno e in obbedienza a quella che è la cornice che è definita dalla confessione di fede battista del 1689, che io vi invito, fratelli, a leggere, vi invito a scaricare, ne potete avere una copia che è in prima pagina nel nostro sito web, evangelicitrento.it, la scaricate e la leggete perché è un documento fondamentale, è un documento che va a disciplinare anche il tipo di aspettative che si ha come Chiesa nei confronti di chi vuole esercitare, ad esempio, un'attività o un ministero all'interno della comunità. Vuoi fare qualcosa? Devi essere d'accordo con quello che viene affermato nella confessione di fede. Ma vedremo questo quando, in una puntata successiva di questi sermoni, parleremo della cosiddetta membership, cioè o dell'essere membro di una chiesa. Cosa significa essere membro di una chiesa? Oggi parliamo del battesimo. Ora, qual è il significato e lo scopo del battesimo? Ora, è importante che quando iniziamo questa discussione ci rendiamo subito conto che il termine battesimo nel Nuovo Testamento stesso viene usato con significati molto diversi gli uni anche dagli altri. Ad esempio, il battesimo di Giovanni Battista era un battesimo di pentimento in preparazione di chi? Dell'arrivo del Messia. Ma il battesimo di Gesù, che si sottomette al battesimo del Battista, non era un battesimo di ravvedimento, perché Gesù non aveva nessuna colpa da cui perdonare, da farsi perdonare. Gesù è perfetto, Gesù è il Figlio di Dio. Era piuttosto uno strumento per identificarsi con il popolo di Israele, con il popolo scelto da Dio. Il termine battesimo viene usato anche per riferirsi alla croce di Cristo. Ci sono i discepoli che discutono con Gesù di voler essere primo, secondo nel regno di Dio, e Gesù li rimprovera dicendo: voi potete essere battezzati nel battesimo in cui io sarò battezzato. E chiaramente il riferimento è a che cosa? Alla croce che doveva venire. Il battesimo viene indicato, viene usato il termine battesimo per esprimere l'identificazione del popolo di Israele con Mosè nell'Esodo, 1 Corinzi 10, 2. Furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Il battesimo, il termine, viene usato in riferimento al giudizio finale in Matteo 3, in cui ci viene detto che Gesù battezzerà col fuoco, egli ha il ventilabro in mano e ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula col fuoco inestinguibile. È usato per indicare il battesimo dello Spirito Santo che Gesù darà ai suoi discepoli. E Giovanni Battista dice che non è degno di sciogliere i calzari del Signore, ma lui verrà e vi battezzerà non con acqua come sto facendo io, dice Giovanni, ma vi battezzerà con il fuoco, con lo Spirito Santo. Oggi noi ci occupiamo del battesimo cristiano, del battesimo in acqua, non affrontiamo altri argomenti. E il battesimo che noi pratichiamo, non è altro che un'indicazione della nostra unione con Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e nella sua resurrezione. Sentite come lo esprime Romani al capitolo 6, versetto 4. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, finché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Il battesimo è una testimonianza della salvezza da parte del credente, un incoraggiamento per i credenti che osservano il battesimo che viene praticato, e laddove è accompagnato da una professione di fede, cioè colui che si sta battezzando manifesta la propria fede, diventa anche un potente strumento di evangelizzazione per chi ancora non conosce il Signore, per chi ancora non è credente. Il battesimo nel Nuovo Testamento era il normale rito con il quale la persona faceva parte della comunità di fede. Era il mezzo che il Signore stesso ha scelto per proclamare pubblicamente la propria identificazione con Cristo e con il suo corpo. Il battesimo, sapete, è stato paragonato un po' al matrimonio, nel senso che la sposa si è già impegnata segretamente nel suo cuore durante il fidanzamento attraverso quella persona che intende sposare, però poi nel matrimonio rende esplicito quello che già c'era nel proprio cuore. In qualche modo il battesimo è l'io lo voglio del matrimonio. E questa manifestazione pubblica del proprio essere, del proprio voler dichiararsi appartenente pubblicamente a Cristo. E poiché molte chiese hanno un corso prematrimoniale, anche noi abbiamo un corso di preparazione al battesimo. Cioè, per poter dare le giuste indicazioni, le giuste, come dire, guide, linee guida, a chi vuole battezzarsi, in modo che comprenda pienamente quello che sta facendo. Perché non è un atto secondario nella vita della Chiesa, non dobbiamo prenderlo alla leggera. Quanto è importante infatti il Vangelo, il battesimo? Ora, è indiscutibile che sia importante. È indiscutibile che Gesù stesso fu battezzato, che lo approvò in Giovanni 4, che lo comandò nel grande mandato in Matteo 28, che la Chiesa primitiva lo praticava regolarmente. Ora, inutilmente troverete un credente realmente tale nel Nuovo Testamento che non abbia fatto il battesimo, ad eccezione di uno di quei ladroni, quello che alla croce si rivolge a Gesù, e Gesù gli dice che quella stessa giorno lui sarebbe stato con lui in paradiso, perché evidentemente non c'era tempo per scendere dalla croce, fare il battesimo, risalire e morire tranquillamente. C'erano delle circostanze che lo impedivano, ma al di fuori di questo caso non ci sono dei credenti non battezzati nel Nuovo Testamento, difficilmente li incontrerete, ed è una stonatura quella di poter dichiararsi facente parte di una chiesa locale, facente parte del corpo di Cristo, ed avere delle remore ad esprimere pubblicamente la propria fede attraverso l'atto del battesimo. Non stanno insieme queste cose. Non stanno insieme. Non sarebbe mai capitato, appunto, nella chiesa primitiva di trovare un credente in una chiesa locale non battezzato. Lo stretto legame fra la fiducia in Cristo e il battesimo non lasciava questa opzione a chi si avvicinava al Signore. Non era un'opzione per la persona evangelizzata. O si fidava di Cristo ed era battezzata, o rifiutava la verità che gli è stata presentata. Non serve dire altro. E chi dovrebbe battezzarsi? Il Nuovo Testamento ci dice chiaramente che dovrebbe battezzarsi chi dà una professione credibile della propria fede. Ne vediamo espressione in diversi brani. Ad esempio, in Atti 2,41 abbiamo letto che quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Pietro predica l'annuncio del Vangelo, e le persone rispondono, si sentono compunte nel cuore e chiedono: cosa dobbiamo fare? E Pietro dice: siate battezzati. In Atti 8, 12-13 leggiamo: ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo. Per cui, prima la fede, poi il battesimo. Questo è il modello che ci presenta il Nuovo Testamento e che chiaramente afferma. E quasi nessuno discute il fatto, quasi nessuno all'interno della cristianità discute il fatto che chi da adulto professa la propria fede in Cristo dovrebbe battezzarsi. I temi di discussione incominciano quando si parla: ma i bambini dovrebbero essere battezzati? Anche qui la risposta non è semplice, non c'è una risposta da poter far nostra. Allora, il battesimo dei neonati viene praticato, è bene che lo sappiamo, da buona parte della cristianità, dai cattolici, dai tutti i rami della Chiesa ortodossa, dagli anglicani, da quasi tutte le principali denominazioni protestanti classiche e persino da molti evangelici. Perché noi non dovremmo battezzare i neonati? Ora, la ragione, a mio avviso, non sta tanto nel fatto che nella scrittura non troviamo dei chiari ed espliciti riferimenti al fatto che venivano battezzati dei neonati. Ci sono alcuni testi che parlano di questo. Ma la ragione è ben diversa. La ragione è per motivazioni di ordine teologico. Vediamo che cosa voglio dire. Nel cattolicesimo romano, ad esempio, si insegna che il battesimo ha un potere salvifico, cioè il battesimo muove il peccato, si dice originale, che tutti ereditiamo per il nostro fatto di essere in Adamo. Quindi il battesimo ha una funzione rigenerante. La dottrina cattolica, infatti, ufficiale, afferma che la salvezza è inerente al sacramento stesso, anche a prescindere dalla fede della persona che viene battezzata. È per tale ragione che i genitori cattolici hanno fretta di far battezzare il bambino le prime settimane della sua vita, perché rischia, se capita qualcosa, di essere escluso dalla grazia. Invece, se viene battezzato, viene tolto il peccato originale, così a posto, sicuramente sarà salvato. Noi non siamo d'accordo con questa dottrina. I luterani, dall'altro lato, dicono che il battesimo impartisce al bambino una grazia salvifica, ma si differenziano dai cattolici perché credono che la fede sia necessaria, ragionevolmente la fede dei genitori che stanno praticando l'atto del battesimo, perché difficilmente si può parlare della fede del neonato che viene battezzato. Quella fede deve essere però poi confermata nel corso del tempo ed è per questa ragione che hanno grande importanza all'interno della Chiesa luterana le classi di catechismo e poi le successive confermazioni, un po' come la confessione e l'altra, la cresima. Ecco, bravo, non mi ricordavo, sono stato cresimato anch'io quando ero giovane, ma non mi ricordavo più la confessione e la cresima all'interno del mondo cattolico. Quindi ci sono questi elementi. Ora, noi rifiutiamo questi elementi, queste cose, perché chiaramente il battesimo non ha una funzione rigenerante. Abbiamo detto che l'elemento fondamentale del battesimo è la manifestazione pubblica della propria fede in Cristo e della fede che ci salva, per la grazia di Dio, non quello che facciamo attraverso le nostre opere. Fosse anche un atto di obbedienza a quello che il Signore ha comandato, cioè il battesimo. Queste cose non ci salvano. Però ci sono anche altri all'interno del mondo protestante con i quali abbiamo più affinità che praticano il battesimo degli infanti. Ad esempio i presbiteriani. I presbiteriani fanno il battesimo dei bambini all'interno di quella che potremmo chiamare una iniziazione nella comunità di fede o nella famiglia dell'alleanza. Cioè, proprio come i bambini sono considerati parte di una famiglia, di una famiglia fisica, anche se non si rendono conto di cosa implica far parte di una famiglia terrena fin quando non sono grandi, allo stesso modo i figli dei credenti dovrebbero essere considerati parte della famiglia dei fedeli, della famiglia cristiana, per il fatto stesso di essere all'interno di essere. La teologia presbiteriana si chiama, spesso viene chiamata come teologia dell'alleanza, e traccia un forte parallelismo fra il battesimo del Nuovo Testamento e la circoncisione del Vecchio Testamento. Cioè, cosa accadeva con la circoncisione? Che tutti i bambini, uomini, in questo caso le donne venivano escluse, venivano segnati attraverso il segno appunto della circoncisione, in questo modo facevano parte del popolo di Israele. Però non c'era nessuna garanzia che sarebbero stati un vero seme di Abramo, questi figli della circoncisione, perché in ogni caso sarebbero dovuti crescere nella fede. Allo stesso modo, all'interno delle comunità presbiteriane c'è questa pratica del battesimo dei fanciulli in modo da entrare nella famiglia della fede, e poi bisogna confermare questa fede che hanno manifestato i propri genitori nel corso del tempo, dando frutti degni di quella fede. Quindi c'è qualcosa di simile. Ora, nel Nuovo Testamento ci sono dei riferimenti a dei battesimi, chiamiamoli così, domestici, in cui viene coinvolta tutta quanta la famiglia. Atti 16, versetto 15, Atti 16, versetto 33 e 1 Corinzi 1, 16. Ma nessuno di questi tre testi è, come dire, esplicita la presenza dei bambini. Quello che è esplicito è la fede del gruppo familiare che ha manifestato la decisione di battezzarsi. Cioè, questo è l'elemento caratteristico. Però siamo nell'ambito delle deduzioni, siamo nell'ambito, come vi rendete conto, delle preferenze, quelle che ho accennato prima. Quindi calma ad essere dei kamikaze e a vedere come degli eretici, chi magari la vede diversamente da noi. Possiamo ben accogliere, ben tollerare, ben avere comunione con chi ha una visione leggermente diversa dalla nostra rispetto a questo. Siamo certamente d'accordo sul fatto che i bambini dei genitori cristiani sono messi da parte da Dio e per Dio. Anzi, l'Apostolo Paolo usa un termine un po' più forte di quello che ho usato io. Dice che sono santi i figli dei credenti. 1 Corinzi 7,14, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Ora, noi esprimiamo questo voler rendere evidente che i nostri figli sono del Signore attraverso l'atto della dedicazione, una procedura che è antichissima nella storia della Chiesa e non è altro che un voler esprimere il desiderio davanti a Dio e chiedere contemporaneamente alla comunità di poter far crescere questi figli nella fede, anche se poi dovranno fare la loro scelta quando saranno più grandi. Ci rendiamo conto dunque che quando si parla del battesimo ci sono due attori principali. C'è un attore che è la persona che vuole battezzarsi, l'individuo che vuole battezzarsi. Nessuno battezza se stesso o se stessa. Non è che ci riempiamo la vasca in casa e ci autobattezziamo. Non esiste una cosa del genere. Il battesimo richiede un secondo attore, la chiesa locale. L'individuo fa una pubblica professione di fede e la Chiesa che cosa fa? La Chiesa ascolta quella professione, la afferma e la riconosce pubblicamente, riconoscendo il battezzato come fratello o sorella in Cristo. Se la Chiesa con il battesimo riconosce il credente, è necessario che si abbia un certo livello di fiducia che quella professione di fede sia autentica. Ma allora la domanda è: quale dovrebbe essere il limite minimo per ritenere la professione di fede di una persona autentica, specialmente se parliamo di un giovane? Anche qui non abbiamo delle indicazioni prescrittive da parte della scrittura, cioè quando è che possiamo dire che la fede di un fanciullo è autentica? Non lo so, forse un suggerimento, un appiglio potremmo prenderlo dalla religione ebraica, dalla quale noi deriviamo, dove all'età di 12-13 anni i bambini ebrei diventavano figli della legge, bar mitzvah, o figlie della legge, bat mitzvah. Ma è solo un'indicazione, come dire, di indizio. Forse questa, sui 13 anni, potrebbe essere la soglia minima sotto la quale non scendere per avere una certa fiducia, una certa tranquillità che la professione di fede che è praticata dalla persona è autentica. E cosa dire della modalità di come battezzarsi? Come ci si dovrebbe battezzare? Ora, storicamente il battesimo è stato praticato in tre principali metodi. Abbiamo l'immersione, l'aspersione, che è l'acqua spruzzata sul capo, e poi l'infusione, che è molto simile, però piuttosto che essere spruzzata è semplicemente versata dal sacerdote sul capo. Ovviamente non è opportuno immergere un bambino nell'acqua e per questa ragione chi adotta il battesimo dei bambini non lo pratica per immersione, ma in genere lo pratica per aspersione o per infusione. Noi come battisti e molte chiese evangeliche pratichiamo il battesimo per immersione. Il Nuovo Testamento non ha affermazioni, ancora una volta, prescrittive, perché c'è del rimbombo, prescrittive su come battezzare, ma l'evidenza descrittiva, cioè di quello che accade, depone a favore dell'immersione. Cioè, la prima cosa è il termine stesso battezzare, che significa appunto in greco immergere. Essere messo sotto. Ma poi ci sono anche i sostantivi che vengono usati per descrivere quest'atto, come scendere nell'acqua o venire fuori dall'acqua, quando si parla ad esempio del battesimo di Gesù. E poi ad esempio ci viene detto in Giovanni che il Battista battezzava a Enon presso Salim, dove c'era lì molta acqua, che è un'osservazione alquanto inutile, il fatto che ci fosse molta acqua se non dovevano scendere e immergersi per fare il battesimo. Ma ancora più importante dell'immersione, e l'immersione ci dà un'immagine di quella che è l'unione, quello che rappresenta il battesimo stesso. Rileggo Romani 6. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, anche noi camminassimo in novità di vita. Siamo dunque stati sepolti, c'è questa idea di essere completamente immersi, completamente sotterrati. Quindi abbiamo parlato di come, stiamo parlando di diverse cose, mi rendo conto che non è semplice, eh? Abbiamo parlato di quanto importante è, abbiamo parlato di come farlo. E cosa dire del ribattesimo? Cioè, sono temi che poi alla fine toccano la vita della Chiesa. Cosa pensare della persona che alcuni chiedono di essere ribattezzata. Ora, questa domanda sorge principalmente quando chi si è battezzato è una persona che si è battezzata da bambino. Ora, in via generale, come comunità, noi riteniamo che chi si è battezzato all'interno di una chiesa che afferma il battesimo con funzione rigenerante, come ad esempio il cattolico, deve battezzarsi da adulto per esprimere la propria fede in Cristo. Il punto è che, tristemente, spesso ci sono richieste di essere ribattezzati anche per persone che provengono da una chiesa o una denominazione diversa da quella che si sta frequentando in quel momento. E questo è molto triste. Perché? Perché il battesimo è una pratica che il Signore ha dato alla Chiesa universale e non a una Chiesa locale, anche se la Chiesa locale deve praticarla in totale sottomissione alle indicazioni che vengono dalla Scrittura. Noi in via generale rifiutiamo tale pratica del ribattesimo da chi proviene da un'altra Chiesa. Chiediamo semplicemente che quel battesimo sia stato amministrato in maniera corretta e di questo c'è modo di avere uno scambio nel momento in cui la persona che fa questa domanda si confronta con gli anziani della comunità. Ora, il tema è un po' corposo, è un po' pesante e vorrei concluderlo però piuttosto che con gli elementi che ci separano e le controversie che ci sono all'interno della cristianità sul battesimo, sulla benedizione che esso può essere. Alcune delle testimonianze che negli anni abbiamo ascoltato, e domenica scorsa lo abbiamo visto, le abbiamo ascoltato, le ultime due, sono state e possono essere un'occasione di incoraggiamento per la persona che si battezza, ma anche per tutta la Chiesa che partecipa a questa festa di chi scende nelle acque. Quindi prendiamo le cose positive, le cose buone che ci uniscono. E questo riguarda il battesimo. E cosa dire della Santa Cena? La Santa Cena, o Cena del Signore, o come la chiamano i nostri amici cattolici dell'Eucarestia, Gesù prese il pasto pasquale, che era stato praticato dal popolo ebraico per circa 1400 anni, fin dall'Esodo, e gli dà un nuovo significato. Come l'agnello pasquale, la cui morte sostitutiva della morte del primogenito di ogni ebreo significava questo atto di grazia del Signore nei confronti del suo popolo, allo stesso modo la Pasqua non è altro che il memoriale attraverso il quale noi ricordiamo quello che Cristo ha fatto per noi alla croce come nostro sostituto. Noi saremmo dovuti essere lì su quella croce a motivo dei nostri peccati. E Cristo invece è stato lì al posto nostro. E la Santa Cena, la Cena del Signore, non è altro che un ricordare questo che ha fatto il Signore e ricordarlo in modo perenne. Così come doveva essere perenne la Pasqua che Mosè istituì nel deserto, allo stesso modo è perenne la Santa Cena che il Signore ha dato alla Chiesa, finché Lui ritorna. Qual è il significato e lo scopo della Cena del Signore? Ancora una volta nella Chiesa cristiana ci sono delle differenze. Ci sono delle differenze su quale possa essere il significato. La visione cattolica romana, è chiamata della transustanzazione, un termine piuttosto difficile, ma che cos'è che vuole significare in modo molto semplice? Vuole significare che il pane e il vino diventano letteralmente il sangue e il corpo di Cristo nel momento in cui il prete alza i simboli e dice gli elementi, scusate, alza gli elementi e dice questo è il corpo, questo è il sangue del Signore. In quel preciso momento c'è una trasformazione. Ora, noi non siamo di questa visione, perché questa visione, a nostro avviso, deriva da una lettura iperletterale del testo biblico. Perché? Perché Gesù, quando prende il pane, dice che questo pane è il suo corpo, ma se ci pensiamo, mentre aveva il pane fra le mani, il suo corpo era distinto dal pane stesso. Quindi quello che voleva dire è che questo corpo, questo pane rappresenta il mio corpo. Allo stesso modo, quando alza il calice del vino e dice che questo è il mio sangue, non c'è il suo sangue fisicamente andato nel calice, ma è una rappresentazione di quello che stava facendo. E quindi per questo non siamo d'accordo con i nostri amici cattolici. Poi ci sono i luterani piuttosto che di transustanzazione parlano di consustanzazione, cioè del un altro termine difficile, ma cosa significa? Che il pane è pane, il vino è vino, ma in qualche modo accade che il corpo e il sangue di Cristo è presente in quei due elementi. È una visione un po' mistica. E difatti Martin Lutero, per giustificare questa sua idea, si appellò ad una dottrina molto ben definita della ubiquità della natura umana di Cristo, per poterla spiegare. Cioè il fatto che la natura umana di Cristo è presente ovunque. Noi sappiamo che della natura divina è onnipresente, ma della natura umana di Cristo, che è presente ovunque, non abbiamo alcuna traccia nel Nuovo Testamento. Poi ci sono le visioni delle chiese riformate, inclusa la presbiteriana, nelle quali si parla di presenza spirituale. Cioè l'essenza di questa visione è che il pane e il vino simboleggiano il corpo e il sangue di Cristo. Lui è presente spiritualmente in modo speciale nel momento in cui questi elementi vengono presi con riverenza e decoro. Le chiese battiste, come la nostra, hanno una visione che viene detta più del memoriale. Cioè vedono nella cena del Signore un importante promemoria appunto della morte di Lui in croce al posto nostro. Ora, io personalmente penso che la visione spirituale e la visione del memoriale siano entrambe vere. Ora, che la cena del Signore sia un memoriale è evidente nella sua stessa istituzione. Fate questo in memoria di me, dice il Signore. Però è altrettanto vero non sminuirla pensando che quel pane sia semplicemente pane e il vino sia semplicemente vino, perché il Signore stesso dà delle indicazioni molto, molto forti nell'accostarsi indegnamente alla cena del Signore. In 1 Corinzi 10:16 noi leggiamo: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Quindi, sì, un elemento di memoriale, ma anche un elemento spirituale all'interno della Santa Cena. E quanto importante è la cena del Signore per il popolo di Dio? La risposta, in questo caso voglio essere semplice, è questa. Intanto. E dobbiamo farlo finché egli ritorna. La Chiesa primitiva la praticava spesso, in alcuni casi anche ogni giorno facevano la cena del Signore. Ora, come il battesimo è praticato da tutti i rami della cristianità, eccetto, cosa molto interessante, dai quacqueri, l'esercito della salvezza, gli ultradispensazionalisti e alcune sette minori. Ma tutti praticano il battesimo e la Santa Cena, eccetto questi. Chi può partecipare alla cena del Signore? Chi dovrebbe partecipare? Chiaramente la comunione è vista solo per i credenti, ma la comunione dovrebbe essere vista solo per i membri di una comunità o anche per i membri del corpo di Cristo, ma non frequentatori della comunità. Cioè, se viene un visitatore in una comunità, può accostarsi ai simboli della Chiesa? Può essere banale la domanda che ho posto, però vi assicuro, fratelli, che non lo è, perché si hanno diverse opinioni, diverse vedute, alcuni sono piuttosto stretti nell'interpretazione, altri no. Noi come Chiesa riteniamo che possono, così come il battesimo è un sacramento dato alla Chiesa universale, la Santa Cena è data alla Chiesa universale, quindi non necessariamente bisogna essere membri di questa comunità per potersi accostare alla cena del Signore. Quello che noi diamo sono delle raccomandazioni, cioè che uno abbia fatto la propria professione di fede in Cristo e soprattutto non sia soggetto ad azione disciplinare di un'altra comunità dove questa persona frequenta. Poi, come dice la Scrittura, ciascuno deve esaminare se stesso nel momento in cui si accosta per discernere quello che sta facendo. È del tutto evidente che noi non possiamo giudicare in modo adeguato la condizione spirituale dei membri della nostra comunità. Figuratemi se possiamo farlo nei confronti di chi viene qui come ospite per la prima volta. Tutto quello che possiamo fare, appunto, è affermare le nostre convinzioni e lasciare a Dio i risultati. E i risultati, come dicevo, non sono sempre dei buoni frutti, dei bei frutti. Alcuni casi sono dei frutti anche molto amari, perché Primo Corinzi 11 ci parla di chi si accosta indegnamente di gravi malattie o addirittura della morte fisica. I figli dei credenti possono ricevere la cena del Signore? La nostra indicazione è che i figli dei credenti non ricevono la cena del Signore finché non sono stati battezzati. In un certo senso la sequenza logica è questa: conversione, battesimo, appartenenza e poi comunione, cioè cena del Signore. E io personalmente mi spingerei un po' oltre questa definizione, verso quella cosa che reputo alquanto irrispettosa dell'istituzione della Santa Cena, che è l'assalto ai simboli che spesso c'è subito dopo la fine del culto, quando rimangono qui e si arriva per mangiare il pane o bere il vino. Stiamo parlando dell'ambito però delle preferenze personali, che sono le mie preferenze, che se fosse per me eviterei questo assalto, però non voglio imporre la cosa alla comunità. Scusate se ne parlo con franchezza, però queste sono le cose che accadono nella Chiesa. E se non parliamo della disciplina delle cose che accadono nella Chiesa qui, dove altro lo vogliamo parlarne? Vorrei concludere però questo esame con la cena del Signore come ho fatto con il battesimo. Cioè, piuttosto che concentrarmi sulle controversie, concentrarci sull'enorme benedizione che questa ordinanza può dare alla Chiesa e a chi crede. Sfortunatamente in alcune chiese la cena del Signore è diventata poco più di un rituale, dove i leader o la congregazione si accostano e partecipano con trascuratezza, come se fosse, ma sì, dai, oggi noi lo facciamo la prima domenica del mese, non è scritto nella Bibbia che bisogna farlo la prima domenica del mese, la Santa Cena, eh? Cioè possiamo farla anche tutte le domeniche, abbiamo pensato di non farla tutte le domeniche proprio per evitare questo rischio di diventare qualcosa di rutinario, ma non c'è scritto che non possiamo farlo, potremmo farlo anche trimestralmente, annualmente, cioè possiamo darci la regola che vogliamo, però è brutto quando questo diventa una routine, quando questo viene vissuto come un semplice rituale. Non è questo, piuttosto nel momento in cui ci focalizziamo sul significato che questa cena rappresenta, cioè sul fatto che il Signore ha preso il suo corpo e l'ha spezzato per noi, ha dato il suo sangue che l'ha sparso sulla croce per noi e che ci invita alla sua tavola, ci invita a mangiare al suo banchetto. Quanto potente è? Fratelli, questo è il cuore pulsante del Vangelo. Che cos'è il Vangelo se non questo, se non l'annuncio della morte del nostro Signore per i nostri peccati? E questi elementi, il battesimo e la Santa Cena, non sono altro che una celebrazione di quest'opera del Vangelo, di quello che il Signore ha fatto. Il battesimo riconoscendo pubblicamente la propria fede in colui che ci ha salvati, e la Santa Cena riconoscendo come propri, facendo come propri questo partecipare al corpo e al sangue di Cristo, cioè per me ha valore. Quello che abbiamo letto in Atti 2, cioè quando queste persone ascoltarono e decisero di battezzarsi e poi di partecipare all'insegnamento degli Apostoli e poi alla Santa Cena. Segue a questo fatto. Udite queste cose che si furono compunti nel cuore e dissero a Pietro. Udite queste cose e furono compunti nel cuore. Quali erano le cose che avevano udite? Di cos'è che Pietro aveva parlato appena loro? Pietro aveva parlato del grande progetto della salvezza di Dio in Cristo. Aveva parlato di come la storia di Abramo, a partire da Abramo, si è sviluppata per dire che Gesù è il nostro Signore. E questo sono il Vangelo reso tangibile e visibile. Gesù, fratelli, non ci ha lasciato un luogo dove ricordarlo. Noi non sappiamo con certezza la posizione della tomba di Cristo, e anche se lo sapessimo c'è stato lì solo 3 giorni, e poi non tutti abbiamo l'opportunità di andare a fare un viaggio in Terra Santa per andare a vedere e a visitare i luoghi in cui presumibilmente è stato sepolto il Cristo, ma Gesù ci ha dato un semplice pasto dove noi possiamo incontrarlo. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò, lo diede loro e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Carissimi fratelli ed amici, se queste due ordinanze non sono tra i punti principali della nostra adorazione, della nostra vita come discepoli, allora c'è qualcosa che sicuramente non va. C'è qualcosa che non va. O noi leader non siamo stati abbastanza chiari dal dare giusta attenzione e peso a queste ordinanze, o la congregazione non è stata preparata adeguatamente per riceverle. Ognuno di noi è responsabile non solo di partecipare a queste benedette pratiche che il Signore ha dato, ma partecipare con fede ed aspettativa per quello che il Signore può fare con questi elementi che rappresentano, ripeto, ancora una volta, il Vangelo. Probabilmente abbiamo trascurato tutta una serie di domande, forse ci sono delle domande ancora sul battesimo e sulla Santa Cena che girano nella nostra testa. Se è caso, parliamone e magari organizziamo un altro momento di approfondimento per poterle guardare insieme. Oggi vogliamo concentrarci su questo, su questi due simboli, su questi due sacramenti che sono davanti a noi, il battesimo e Santa Cena, che facciamo in obbedienza, in risposta a quello che è il Vangelo. E allora la domanda con cui voglio spronarti e concludere è: che peso ha il Vangelo nella tua vita? Che peso ha la morte del nostro Signore in croce per te? Se essa ha un peso, se ha un valore, considera, se ancora non hai fatto il battesimo, di metterti in obbedienza a quello che la sua scrittura dice. E se sei stato battezzato, reputa e apprezza il modo come il Signore nutre ancora la nostra fede attraverso la comunione col suo sangue e con il suo corpo. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo per le ordinanze che tu ci hai lasciato ed il profondo significato della tua opera che esse ci veicolano. Concedici, Signore, di partecipare e di amministrare questi segni con riverenza ed aspettativa, dandoci ubbidienza per praticarle affinché tu ritorni. Che l'opera del tuo Santo Spirito possa nutrire e fortificare la nostra fede con questi segni visibili e tangibili del Vangelo. In Cristo nostro Signore noi ti preghiamo. Amen.